Buongiorno di Alessio Maurizi.
Attacchi nel Daghestan russo, uccise 19 persone, secondo fonti americane si tratterebbe dell'ISIS. La morte di un 17enne a Pescara, fermati il figlio di un carabiniere e di un avvocato, entrambi minorenni, l'ipotesi dello spaccio di droga. Seggi aperti fino alle 15 per il voto ai ballottaggi in 105 comuni italiani, affluenza in calo ieri sera al 37%. Milano, ubriaco al volante investe una ragazza sulle strisce, la trascina per 300 metri, fermato dai carabinieri. Abolizione dell'abuso d'ufficio alla Camera, il DDL Nordio, il presidente dell'anticorruzione però ribadisce così si crea un vuoto normativo. Europei di calcio, si chiude il girone dell'Italia oggi con Albania, Spagna e Croazia, Italia. Spalletti prepara i cambi. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano l'attentato avvenuto in Daghestan, dove sono 19 le vittime, tra cui 15 agenti di polizia e 4 civili. Secondo fonti americane, dietro questo attacco ci sarebbe la mano dell'ISIS. Sono arrivate le condanne da parte della Cina e dell'Iran per quanto accaduto nel Daghestan russo. Sentiamo.
Allahu Akbar!
È stato uno dei terroristi a riprendere in un video alcuni momenti dell'attentato ad una sinagoga a Derbent, una delle città prese di mira, dove sono state attaccate anche due chiese ortodosse e anche un prete è stato ammazzato. In un altro video si vede invece l'incendio appiccato alla stessa sinagoga. A Makachakla è stato invece preso di mira un posto di blocco delle forze dell'ordine. 19 le vittime in tutto, 4 civili e 15 agenti di polizia, numerosi anche i feriti. L'operazione antiterrorismo, ha fatto sapere il Comitato Nazionale Russo, è terminata. Gli attentatori sono stati uccisi. Non è arrivata al momento nessuna rivendicazione ufficiale, ma si segue la pista dell'ISIS. In un primo momento alcuni funzionari del Daghestan avevano puntato il dito contro l'Ucraina e la NATO. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la cronaca, perché c'è una svolta nelle indagini per l'omicidio a Pescara di un ragazzo di 17 anni trovato ieri sera in un parco al centro della città. Ci sono due fermi, altri due minorenni. Il delitto sarebbe maturato nel contesto dello spaccio di droga.
Il parco porta il nome del fondatore dello scautismo, Robert Baden-Powell, ma a Pescara la zona è nota soprattutto come piazza di spaccio. Con molta probabilità è nata proprio da una lite per il piccolo traffico di stupefacenti tra giovanissimi. La tragedia che ha portato alla morte di un ragazzo italiano di 16 anni. L'allarme scatta nella serata di ieri con una chiamata al 112 dopo il ritrovamento di un corpo riverso a terra con ferite mortali compatibili con l'uso di un coltello. Un caso delicatissimo, spiega la procura di Pescara, che sulla vicenda mantiene la massima riservatezza. Una prima svolta nelle indagini comunque è già arrivata con il fermo di due minorenni, anch'essi italiani. Secondo le prime indiscrezioni, uno sarebbe il figlio di un avvocato e l'altro di un maresciallo dei carabinieri al comando di una stazione locale di un comune della provincia. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando l'arma lungo la riva del mare, dove i due sospettati sarebbero andati a farsi un bagno dopo l'omicidio. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sì, sono riaperti questa mattina alle 7 e lo saranno fino alle 15 i seggi in 105 comuni italiani dove si vota per il secondo turno delle elezioni amministrative, le sfide principali dei ballottaggi, quelle di Firenze e di Bari. Bassa l'affluenza registrata ieri alle 23.
Nei 105 comuni sopra i 15.000 abitanti dove si vota al ballottaggio per scegliere il sindaco, l'ultimo dato sull'affluenza è sempre quello delle 23 di ieri sera, il 37%, non confrontabile con il primo turno perché si votava il sabato e domenica, comunque fisiologicamente in calo. Al primo turno l'affluenza finale in questi stessi 105 comuni fu del 53%, servirebbe uno scatto di 16 punti questa mattina per arrivare. 10. L'affluenza è stata nettamente più alta a Perugia e Lecce, dove al primo turno fu testa a testa, poco sotto il 50%, tra centrodestra e centrosinistra. Sotto la media invece l'affluenza a Firenze e di molto sotto a Bari. In entrambi i casi, a Bari soprattutto, il centrosinistra partiva avvantaggiato. Sono in tutto 14 capoluoghi al ballottaggio, tra gli altri Potenza, Campobasso, Cremona, Caltanissetta, Rovigo, Vercelli, mentre 15 sono stati assegnati al primo turno. Alle 15 gli exit poll, alle 16 le prime proiezioni, salvo testa a testa a metà pomeriggio i risultati dovrebbero essere consolidati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dalle 15 le dirette di Radio 24 per seguire i risultati, poi alle 18 uno speciale per quanto riguarda il ballottaggio delle elezioni amministrative. Ancora una notizia di cronaca: intanto una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri a Milano da una vettura guidata da un uomo che continuava a procedere anche con la donna incastrata sotto. A bloccarlo è stata una volante dei carabinieri. La giovane ora si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale, mentre il guidatore, un 21enne risultato positivo all'alcol test, è stato fermato e subito denunciato. Approvato dagli ambasciatori europei il 14esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia, la prima tranche di extra profitti degli asset russi dovrebbe essere consegnata a Kiev la prossima settimana, ha detto oggi l'alto rappresentante per la politica estera Borrell. Si tratta di 1,4 miliardi di euro fino ad ora bloccati dal veto dell'Ungheria. E intanto si apre una nuova settimana di trattative in Europa per il rinnovo dei vertici delle istituzioni dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno. Oggi tra l'altro la visita di Orban in Italia.
Tra incontri ufficiali e contatti riservati per il governo italiano entra nel vivo la partita sulle nomine ai vertici delle istituzioni europee. Nel pomeriggio Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro ungherese Viktor Orban, che da luglio sarà presidente di turno del Consiglio europeo, un incontro dal quale la premier spera di ottenere una qualche forma di sostegno da parte del suo storico alleato, che sembra però tagliato fuori dai giochi. Preoccupata dal rischio di restare isolata nel vertice di giovedì, Meloni sarebbe pronta a dare un appoggio esterno ad Ursula von der Leyen, sostenendo la sua rielezione in cambio di un incarico di primo piano per l'Italia, la vicepresidenza della nuova commissione, per la quale il nome che circola sarebbe quello del ministro degli affari europei Fitto. Il ministro degli esteri italiani resta invece in pressing sugli alleati del Partito Popolare Europeo. Il leader di Forza Italia chiede loro di spostare più a destra l'asse a sostegno di von der Leyen, guardando ai conservatori di Meloni piuttosto che ai Verdi, i quali nel frattempo smentiscono trattative per accogliere nel loro gruppo gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E inizia oggi l'iter alla Camera il DDL Nordio per l'abolizione del reato d'ufficio dopo il via libera del Senato. Il presidente dell'autorità anticorruzione Giuseppe Busia mantiene le sue critiche, parla di un vuoto normativo, una posizione bollata come propaganda dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.
Prima nazione a richiedere alla Commissione europea il pagamento della sesta rata dopo essere stati anche i primi a richiedere la quinta. Parla di doppio primato la premier Meloni, intervenendo alla cabina di regia convocata dal ministro per le politiche europee Fitto allo scopo di richiedere alla Commissione europea il pagamento della sesta rata del PNRR da 8,5 miliardi di euro. Si dice soddisfatta degli obiettivi raggiunti e parla di pronostici smentiti. Anche per Fitto l'Italia è pienamente entrata nella seconda fase del PNRR, quella della concreta messa a terra degli investimenti, e a conferma, dice, sono i dati sul consistente incremento degli investimenti in opere pubbliche che al sud hanno registrato un tasso di crescita superiore al 50%. Mattinata intensa per il governo con il Consiglio dei Ministri in corso e diversi temi sul tavolo. In arrivo le regole per il mercato del Bitcoin, dall'emissione alla diffusione delle valute virtuali alle autorizzazioni per operare fino alle eventuali sanzioni, ma anche un provvedimento per ridurre il sovraffollamento degli degli istituti penitenziari con un nuovo meccanismo sullo sconto di pena e un decreto sui campi flegrei con misure di sostegno economico per i comuni dell'area. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La Commissione europea ha informato Apple della sua opinione preliminare secondo cui le regole dell'Apple Store violano il Digital Markets Act, poiché impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti. La Commissione ha avviato una nuova procedura di non conformità contro Apple anche per i suoi nuovi requisiti contrattuali per gli sviluppatori di app di terze parti. E invece una perdita stimata di fatturato per l'economia italiana pari a circa 2 miliardi di euro arriva a causa della pirateria audiovisiva. Parliamo di film, serie, fiction, ma anche lo sport live, e quanto emerge dall'indagine sulla pirateria audiovisiva nel 2023.
Qualcosa si muove in termini di riduzione di atti illeciti, meno 7,5% rispetto al 2022. Ma i numeri sono quelli dell'emergenza. 2 miliardi di euro persi per l'intera economia, con 821 milioni di PIL a mancare all'appello, e una contrazione dei posti di lavoro pari a circa 11.200 unità. Una mannaia che si abbatte anche sull'erario, con 377 milioni di mancati introiti fiscali per le casse dello Stato. Numeri da far tremare i polsi, quelli relativi all'impatto della pirateria audiovisiva sul sistema Italia, di cui dà conto l'indagine condotta da Ipsos per conto di Fapav. Un fenomeno, quello dei film e dello sport visionati illegalmente, che non diminuisce nonostante la consapevolezza diffusa che si tratti di pratiche illecite, di reati. 8 pirati su 10 dicono di averlo ben chiaro. Il 39% degli adulti dice di aver commesso nel 2023 almeno un atto di pirateria, 3 punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente. In totale si stimano 319 milioni di atti di pirateria. Trend in diminuzione quindi, ma si tratta pur sempre di 4 italiani su 10, che sfidano anche le norme diventate più stringenti. L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la nuova legge che prevede multe fino a 5.000 euro per gli spettatori che riproducono quantità notevoli di opere o di materiali protetti, e pene da 6 mesi fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 15.000 euro per chi trasmette illegalmente i contenuti in streaming. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo allo sport con il calcio. Agli europei di Germania stasera sfida decisiva per l'Italia nell'ultima giornata dei gironi. L'avversaria all'Ipsia è la Croazia e agli azzurri di Spalletti serve almeno un pareggio per assicurarsi il passaggio agli ottavi. In contemporanea si giocherà anche l'altra partita del gruppo Spagna-Albania, e allora ci colleghiamo con il nostro inviato Dario Ricci che ci racconta tutto.
Buongiorno da Lipsia, calcio d'inizio alle 21 per questo Italia-Croazia che è il crocevia del nostro cammino europeo. Dopo la vittoria con l'Albania e il duro KO con gli spagnoli, ci giochiamo tutti con i croati. Ci qualifichiamo anche con un pareggio al secondo posto nel nostro raggruppamento, già vinto dalla Spagna che affronta in contemporanea l'Albania. E potremmo anche, teniamo in considerazione, essere in caso di sconfitta ripescati tra le migliori terze, quindi partita comunque determinante contro una squadra che sarà pure sul viale del tramonto in alcuni suoi campioni, ma che all'ultimo mondiale, dove noi non c'eravamo per la seconda volta consecutiva, ha chiuso al terzo posto. Quindi massima attenzione a Modric e compagni. Per quanto riguarda la formazione, Spalletti sceglie un'Italia più concreta e conservativa rispetto a quella delle prime due partite. Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Darmian il quartetto difensivo. A centrocampo Cristante affianca Giorginio, sulla linea dei tre quarti Barella, Chiesa e Cambiaso, questi ultimi due sulle fasce. Centravanti al posto di Scamacca, Reteghi. Calcio d'inizio alle 21 sugli spalti della Red Bull Arena. I croati hanno già partita vinta, previsti in 25.000 contro i 10.000 tifosi azzurri. Per il momento da Lipsia è tutto.
Grazie al nostro Dario Ricci. Vi ricordo l'appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14 per seguire la vigilia dell'appuntamento azzurro questa sera. Noi ci fermiamo in arrivo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Attacchi nel Daghestan russo, uccise 19 persone, secondo fonti americane si tratterebbe dell'ISIS. La morte di un 17enne a Pescara, fermati due minorenni, l'ipotesi dello spaccio di droga. Seggi aperti fino alle 15, al voto per i ballottaggi, affluenza in calo ieri al 37%. Abolizione dell'abuso d'ufficio alla Camera, inizia l'iter del DDL Nordio. Francia, Bardella presenta il programma del Rassemblement National. Non invieremo soldati in Ucraina, stop allo Ius Soli. Europei di calcio, si chiude il girone dell'Italia oggi con Albania, Spagna e Croazia, Italia. Eccoci qua alle 13:17 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, questi titoli principali delle notizie di oggi. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come sempre 349-238-6666 se volete scriverci, commentare, insomma, le notizie di oggi. E allora ripartiamo dalla Francia, perché insomma c'è questa, chiamiamola così, telenovela del voto francese che ci sarà esattamente tra una settimana, che insomma appassiona perché ci sono stati un sacco di colpi di scena, appassiona chi segue la politica, ma insomma in generale un paese così grande, così vicino, lo sapete insomma quello che è accaduto la sera delle elezioni europee del 9 giugno, dell'8 giugno, anzi domenica sera, Macron ha deciso di sciogliere le Camere dopo il risultato straordinario, sopra ogni attesa, in realtà atteso ma ancora più positivo rispetto alle attese, del Rassemblement National di Marine Le Pen. Prima volta che il partito dell'estrema destra raggiungeva quei livelli. Ciò ha spinto Macron, secondo alcuni una scelta diciamo cinica, per come dire, non subire in vista delle prossime presidenziali diciamo una crisi diciamo di attesa per un esito politico di questo voto, e insomma scaricare un po' sul Rassemblement Nazionale il peso del governo. Come sapete in Francia si può essere un presidente e un governo di colori politici diversi. Manca una settimana alle elezioni, nel frattempo c'è una parte politica di centro, centrodestra, i neogollisti, i repubblicani, che si sono divisi proprio sul fatto di dare il loro appoggio a Marine Le Pen e soprattutto a Jordan Bardella, che è il candidato, che oggi ha tenuto una conferenza stampa per presentare il proprio programma elettorale. Ci colleghiamo con Parigi, con Danilo Ceccarelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nel frattempo, poi ci arriveremo, si discute molto anche dall'altra parte, perché insomma ieri Hollande ha chiesto a Mélenchon, entrambi fanno parte del nuovo Fronte Popolare, di farsi da parte. Ci arriviamo, però veniamo subito a Bardella. C'era un po' di attesa, anche se il programma politico non è una novità. Io mi sono segnato un paio di cose. Non invieremo soldati in Ucraina, ha detto, qualora dovessimo vincere le elezioni. Non sarò un collaboratore di Macron, cioè vuole un'ampia maggioranza e non vuole stare lì diciamo in una coabitazione complicata, e questo mi sembra il punto politico più importante. E poi sullo Ius Soli, un messaggio insomma sugli immigrati, le posizioni del Front National, dell'Assemblea Nazionale, lo sappiamo quali sono. Danilo, ti do subito la parola per raccontarci com'è andata stamattina.
Sì, beh, è stata una conferenza stampa a fiume durata più di un'ora e mezza, ma in realtà non ci sono state grandi sorprese, perché in questi ultimi giorni, ma anche durante la campagna elettorale delle elezioni europee, i punti programmatici del Rassemblement National erano già stati ampiamente annunciati e presentati. Bardella ha fatto un lungo discorso introduttivo ed è interessante sottolineare che durante questo discorso, che ha preceduto alle domande dei giornalisti, non sono mai state evocate questioni di politica internazionale. La politica internazionale è arrivata appunto con le domande, come giustamente ricordavi. Bardella ha confermato il sostegno all'Ucraina, ribadendo come linea rossa che non si può oltrepassare l'invio di truppe francesi, ma anche di missili a lunga gittata. Poi ha parlato molto, ha battuto molto su quelli che sono i cavalli di battaglia del suo partito, come ad esempio la sicurezza, ma anche l'immigrazione. Insomma, un riassunto generale di quelle di punti programmatici che abbiamo già sentito spesso in questi ultimi giorni.
Allora, ricordiamo anche che cosa dicono i sondaggi. Il Rassemblement Nazionale è data al 35%, il nuovo Fronte Popolare della sinistra è dato al 29%, l'area macronista è data al 21%, la coalizione di centro, che se non ricordo male si chiama Ensemble perché c'è stato tutto un passaggio di nomi da En Marche poi alla Renaissance, insomma l'area macronista che adesso è in questa coalizione. Quindi Macron sarebbe fuori dal ballottaggio, anche se te le chiedo di ricordarcelo, Danilo Ceccarelli, come funziona il sistema elettorale francese, cioè si vota al primo turno, si fa una fotografia e poi però i seggi saranno assegnati dopo, al secondo turno.
Sì, esattamente, ci sarà un primo turno il 30 giugno, un secondo turno una settimana dopo il 7 luglio, che sarà il ballottaggio, e appunto ballottaggio tra i due o i tre candidati che riusciranno a superare il primo turno. Ecco, il campo macronista è in forte difficoltà, ricordo tra l'altro che non ha presentato nessun candidato in più di 60 circoscrizioni, questo è un fattore importante che ben fa capire le problematiche che sta affrontando la maggioranza di Macron, che appunto, come ricordavi, si è riunita sotto questa alleanza ribattezzata Insieme per la Repubblica, che oltre al partito di Renaissance, il partito di Macron, include alcuni piccoli partiti centristi che sostengono il presidente, ma sono veramente dei partiti molto molto piccoli. La sfida al momento sembra giocarsi tutta fra appunto il Rassemblement National, che ha dalla sua parte anche una piccola parte di repubblicani che correranno con il sostegno di Marine Le Pen, e il blocco della gauche, che si è riunito sotto i colori del nuovo Fronte Popolare, un blocco estremamente eterogeneo che va dai socialisti fino alla France Insoumise, il nuovo partito anticapitalista, che sono rappresentanti di quella gauche più radicale. Ci sono in questo campo molte incomprensioni, soprattutto su quello che dovrebbe essere il nome del possibile premier nel caso di una vittoria schiacciante. A porre problemi è soprattutto la figura ingombrante di Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, difficilmente gestibile dagli altri alleati, che ha più volte espresso velatamente la volontà di poter ricoprire la carica del capo del governo.
Ricordiamo che se Bardella ha 28 anni, il premier uscente Attal ne ha poco più di 30, se non sbaglio 34 anni, giusto? Ex socialista, poi entrato nel partito di Macron. Per quanto riguarda i macronisti, ieri mi sembra che in queste incomprensioni di cui parlavi tu nel campo del nuovo Fronte Popolare si registra uno scambio tra Mélenchon e l'ex presidente Hollande, che è in campo anche lui.
Sì, esattamente, sia che Hollande si è candidato nel suo feudo del Dipartimento della Corrèze, ma tra i due i rapporti non sono mai stati dei migliori. Ricordo tra l'altro che molti anni fa Mélenchon era un membro dei socialisti, il suo partito, la France Insoumise, in questi ultimi mesi è finito al centro di forti critiche anche per le sue posizioni prese sulla crisi israelo-palestinese e per alcune dichiarazioni fatte in merito all'ondata di episodi di antisemitismo che si sono registrati in Francia, un fenomeno residuale, citando le parole di Mélenchon, che hanno ovviamente sollevato forti polemiche e forti attacchi. La sinistra alla fine però è riuscita ad unirsi, è riuscita a compattarsi, sì, nella speranza di ricomporre quel fronte repubblicano antilepenista che abbiamo già visto più volte in passato, ma che diventa sempre più debole.
Danilo Ceccarelli da Parigi, grazie, a presto, ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Come vi raccontavamo un po' anche dai sondaggi, insomma, lo scenario al momento più probabile sembra quello di una frammentazione che non potrebbe non dare una chiara maggioranza a nessuno. Adesso invece, quando sono le 13:25 minuti e 50 secondi, parliamo della situazione che riguarda un po' il maltempo. Oggi c'è un'allerta arancione in Emilia Romagna, si è spostata in Emilia Romagna, e gialla anche in Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, per le forti piogge che ieri hanno riguardato alcune zone del nord. Ci sono state onde alte sul lago di Como che hanno messo in serie difficoltà 45 persone che erano a bordo di alcune barche, sono poi state tratte in salvo. Ai massimi livelli anche il lago di Garda, che praticamente sta raggiungendo una piena che non si registrava da diversi anni. Pierluccio Ceresa, segretario generale della comunità del Garda, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Allora, cominciamo subito con raccontarci un po' la stretta cronaca. A che punto è a livello altimetro adesso il Garda? Perché era arrivato insomma a un punto molto alto.
Ora si è stabilizzato intorno ai 145 centimetri sopra lo zero idrometrico, ma siamo a livelli record che non si registravano da decenni. Io lavoro sul lago di Garda da circa 40 anni.
Sì.
Non ho mai visto quello che si è verificato ieri sul lago di Garda. In poche ore,
sì,
diciamo in 24 ore, il lago di Garda è cresciuto di quasi 15 centimetri, oltre 50 milioni di metri cubi di acqua. Stiamo parlando del lago di Garda, di una enorme quantità.
È un bacino
d'acqua,
grande, quindi, molto grande,
quindi
per
molto
alzarlo
grande, quindi,
ci quindi, vuole tanto.
15 centimetri è qualcosa di veramente abnorme. E questo nonostante, ancora di più, dal lago uscisse dalla diga di Salionze e l'edificio regolatore che a valle disciplina l'uscita dall'acqua di Garda, stava da più di 3-4 settimane sta uscendo il massimo possibile, quindi, 160 metri cubi al secondo.
Quindi nonostante il deflusso...
Quindi nonostante un forte deflusso, il lago è cresciuto tantissimo.
Quanto questo siamo dal livello di guardia, Ceresa? Cioè quanto manca?
Guardi, allora, il livello di guardia in teoria lo siamo già. Fortunatamente non si sono registrati danni rilevanti a persone e cose, perché c'è stata un'assenza di vento e di moto ondoso e soprattutto perché l'allerta e la prevenzione fatta nelle ultime settimane, tenendo un'uscita del lago molto alta, ha consentito di arrivare al momento cruciale a 130. Noi ieri eravamo a 130, oggi siamo a 145.
Insomma, lei ha detto che non ha mai visto una cosa del genere in tutti questi anni.
Mai, proprio perché oltre all'apporto meteorico, quindi pioggia battente ininterrotta per tante ore, anche un afflusso di acqua dal principale immissario che è il fiume Sarca e da tutti i rivoli, ruscelli, torrenti che sia dal Monte Baldo sia dai monti del Parco dell'Alto Garda bresciano il fiume Toscolano è il più grosso, hanno portato enormi quantità d'acqua.
Ceresa, se io le dicessi che in queste stesse ore in Puglia la Coldiretti si è mobilitata perché cominciano ad avere gli effetti della siccità.
Rispondo subito. Il cambiamento climatico è in atto, non è una cosa che si sono inventata gli scienziati. Riscontriamo
questo
giorno dopo
mi
giorno.
Sembra
questo...
che, insomma, poi...
Ecco, volevo dire l'ultima notizia è che nonostante questo siamo riusciti con grande sacrificio e ringraziamo la città di Mantova e il fiume Mincio ad aumentare proprio poche ore fa il deflusso di altri 10 metri cubi al secondo, quindi lo scarico ora è di 170. Colgo l'occasione per ringraziare AIPO, l'agenzia interregionale del fiume Po, per avere proprio accolto la nostra richiesta che ho fatto
giustissimo
a nome dei 50 sindaci del lago di Garda.
Ceresa, a questo punto possiamo dire come nota positiva, se tutto andrà bene, l'acqua defluirà, non ci sono stati problemi, che ci sarà acqua quest'estate per tutte quello che sono le necessità.
Certo, anzi lo può dire perché iniziano la stagione irrigua che di fatto sulla carta dovrebbe già essere iniziata, ma con questo tempo adesso ci aspettano mesi perché gli usi delle acque del Garda sono plurimi, l'uso agricolo, c'è un uso turistico, un uso industriale e un uso umano, quindi possiamo soddisfare, a differenza degli ultimi anni, vi ricordate che si raggiungevano l'isola dei conigli, si raggiungeva a piedi la Giamaica della spiaggia di Sirmione, sembrava una spiaggia esotica, siamo nella situazione opposta. Quindi siamo nelle condizioni di soddisfare tutti.
Benissimo, possiamo considerarla come una buona notizia, assolutamente. Pierluccio Ceresa, segretario della Comunità del Garda, grazie per questi aggiornamenti. Adesso invece ci fermiamo velocissimamente, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
Effetto giorno.
13.36, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati a tutti. Andiamo subito ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
A destra in Europa c'è un grande fermento. Oggi Giorgia Meloni vede Viktor Orban, che da luglio diventa presidente di turno dell'Unione Europea. È uscito consolidato dalle urne e intende dare vita a un nuovo gruppo nel Parlamento Europeo. Per regola va ricordato che ci vogliono almeno 23 eurodeputati provenienti da almeno 7 paesi, quindi vedremo. Per ora si sa che anche Alternative für Deutschland, il partito neonazista tedesco, ha intenzione di formare un altro gruppo parlamentare che si chiamerà i Sovranisti e avrebbe già trovato i 23 adepti provenienti dai 7 stati. AfD del resto era stata espulsa da Identità e Democrazia, l'altro gruppo a destra dove si è accasata Marine Le Pen. Giorgia Meloni, con tutto quel fermento sovranista alla sua destra, diventa l'esponente europeo di un partito liberale ed è a capo del gruppo dei conservatori europei che ha come sigla ECR, una posizione che le torna utile nel negoziato sulle cariche di vertice della nuova Europa. Il governo italiano punta a una vicepresidenza della Commissione UE per Raffaele Fitto, magari con la delega proprio sui fondi europei, sui PNRR e forse anche sui futuri eurobond. Ma avrebbe buon gioco Giorgia Meloni anche a dare il via libera, o meglio a non opporsi, a un Enrico Letta quale presidente del Consiglio europeo, che potrebbe diventare il candidato di Francia e Germania, i due paesi che in verità hanno perso di più alle elezioni.